O Padre, tu sei la luce, luce da luce, e in te non ci sono tenebre. Ti ringraziamo perché ci inviti ad essere luce. Hai mandato Gesù come l'espressione del tuo amore, della tua luce. Ti vogliamo ringraziare perché ci rendi partecipi di questo. Ci chiedi di essere lampade e di lasciare ardere dentro di noi quel fuoco che tu ci trasmetti ogni giorno. Ti ringraziamo per quanto tu stai facendo in noi, per questa parola che vieni a svelare ai nostri cuori e che diventa come una fiaccola che risplende in luogo oscuro. Signore Gesù, noi ti ringraziamo perché la tua presenza in mezzo a noi è una presenza fatta di speranza, di incoraggiamento. Tu sei la presenza misericordiosa del cuore del Padre. Ti vogliamo lodare e benedire per quanto tu stai operando in noi, per quel seme che hai nascosto nel nostro cuore e che noi non vediamo ancora fruttificare a causa spesso dei nostri blocchi, delle nostre chiusure, dei nostri limiti. Ti chiediamo di mandarci la forza vivificante e fecondante dello Spirito Santo. Spirito Santo, Spirito di luce e di verità, scendi nei nostri cuori, guidaci, trasforma le nostre spine in fiori, in tralci di rose, trasforma i nostri sassi in una prateria feconda, rigogliosa. A te nulla è impossibile, vieni a sciogliere tutte le nostre resistenze, ad abbattere tutti i nostri muri. Maria, Vergine della vigilanza e dell'ascolto, donaci la capacità di accogliere e di custodire in noi quella parola che Gesù ogni giorno depone nel nostro cuore. Amen. Riprendiamo il nostro itinerario su questo lungo e, come vedete, ricco capitolo di Luca. Siamo sempre al capitolo 8 e siamo al versetto 16. Andiamo avanti un po', piccoli passi, però a poco proseguiamo. Eravamo dunque arrivati alla parola perseveranza. Il buon terreno è il terreno dove chi ha ascoltato, accolto con cuore buono e integro, è più che perfetto, un buon cuore che si gioca completamente, ecco, possiamo dire, coloro che si sono giocati nel cuore vuol dire nel profondo. Il cuore non è qualcosa che fa rima con fiore, con amore, eccetera, non dobbiamo confondere il cuore col sacro cuorismo, cioè che è è qualcosa di molto melenso, dolciastro, mieloso, no, niente di tutto questo. Il cuore nella Bibbia è il luogo dove si giocano le grandi decisioni esistenziali, ecco il cuore. Il cuore è, potremmo paragonare, quello che noi chiamiamo la decisione, la volontà. Quindi amare con tutto il cuore vuol dire amare con tutto il proprio profondo dell'essere, con quanto di più profondo c'è in noi, niente di quindi romantico, il cuore, no? cuore matto giù di lì, o cuore mio la speranza non costa niente, ecco, niente di canzoni più o meno stupide, ecco, niente, per la Bibbia il cuore è il luogo più profondo, più vero, più autentico della persona. Allora avere un cuore buono e perfetto vuol dire avere l'uomo interiore, il luogo più profondo del proprio essere, che è simile a quello di Dio, avere un cuore come quello di Dio, è un cuore indiviso, un cuore che non corre da una parte o dall'altra, un cuore che non è frammentato. E allora quando abbiamo un cuore così, allora si arriva al frutto, si arriva a custodire questa parola e a far sì che produca frutto, perché questa parola, se rimane dentro e non viene portata via, non viene rubata o non viene seccata o soffocata, ecco che produce finalmente il frutto, è un frutto che avviene attraverso la pazienza, la perseveranza, questo tener duro nella prova, questo stringere i denti quando si è sotto sforzo, questo che è l'atteggiamento di Gesù, con San Luca quando ci parla di Gesù che va verso Gerusalemme, la traduzione che ne fa, ed è la traduzione letterale dal greco che ne fa San Gerolamo, è firmavit, rifirmavit faciem suam, Gesù indurì la faccia, la traduzione italiana è si diresse decisamente verso Gerusalemme, mentre il greco dice indurì la faccia e si diresse verso Gerusalemme, quindi questo stringere i denti e dire vado malgrado tutto, decido di giocarmi fino in fondo con tutto il carico di peso, di difficoltà, di angoscia, di solitudine, di incomprensione che tutto questo comporterà. Quindi questo è indurire la faccia, tener duro anche quando tutto sembra inutile, anche quando il nemico è lì a dirti tanto non ce la fai, perché il nemico usa questa tecnica. Al nemico, ricordate, non interessa un peccato o l'altro, guardate che i peccati si equivalgono più o meno tutti, perché il peccato è sempre un percorso di male, è sempre un percorso di morte, scegliere il peccato vuol dire scegliere la morte invece della vita, questo è il peccato, anche se sembra una morte bella, una morte dolce, una morte saporita, una morte, però è sempre morte, peccato ti conduce sempre comunque in qualche maniera a morire e a far morire veramente la pienezza dell'uomo che c'è dentro di te, questo è il peccato, quindi è un no alla vita ed è un sì alla morte. Ora, quando tu scegli di fare un percorso di vita, il diavolo arriva, a lui non interessa con quale peccato ti tenterà o dove ti farà cadere, a lui interessa portarti alla disperazione, allo scoraggiamento. Quando sei scoraggiato è fatto. A lui non interessa se farti cadere su un comandamento, su un altro, se farti cadere sull'amore oppure farti cadere sulla giustizia o sull'onestà o farti scivolare sulla sessualità. A lui non interessa. L'importante è portarti allo scoraggiamento, perché quando sei scoraggiato sei finito, perché alla fine lui fa così, quando tu sei caduto per l'ennesima volta in un peccato che avevi giurato che non avresti mai più fatto, e allora alla fine lui arriva e dice, hai visto, sei ancora lì, tanto non ce la farai mai, tanto è inutile, perché continuare a lottare, quindi alla fine vedete che è lì, e lo scoraggiamento che cos'è? Da dove deriva lo scoraggiamento? Dal nostro orgoglio, fratello gemello dell'orgoglio, lo scoraggiamento. Se io sono convinto che sono povero e che quindi valgo poco e che sono fragile, non mi meraviglio che cado. E dunque se cado dico pazienza, Signore, so che ho sbagliato, mi metto davanti a te, riconosco il male che c'è dentro di me e dunque tu mi aiuterai, mi rialzerai. Questa è l'onestà intellettuale, è la semplicità e la povertà, consapevolezza dei propri limiti, so che sono povero, sono limitato. Mentre lo scoraggiamento ti dice, hai visto, anche stavolta non ce l'hai fatta, quindi vedete l'orgoglio, credevo di potercela fare, avevo fatto i propositi, accidenti, quindi non è il dispiacere di aver offeso Dio, ma mi dispiace di non essere stato all'altezza, capite che sono due cose diverse. Allora, il dispiacere di aver offeso Dio è il pentimento, e quindi è il dolore del peccato, il dispiacere di non essere stato all'altezza invece è l'orgoglio ed è semplicemente il farsi delle menate, il venire a farsi dei sensi di colpa, si chiama la colpevolizzazione. Il senso di colpa è qualcosa di bello, perché vuol dire che sei sensibile nella coscienza e riconosci di essere povero. Allora il senso di colpa è qualcosa di sano. Le colpevolizzazioni non servono a niente perché derivano dall'orgoglio. Il senso di colpa nasce dall'umiltà e dalla consapevolezza del proprio male. Le colpevolizzazioni nascono invece normalmente dal mio orgoglio. Hai visto? Ecco, lo sapevo, io sbaglio sempre, tanto è inutile, e avanti. Queste sono le colpevolizzazioni. Quindi che vanno distinte, Perché mentre il senso di colpa, pentiamoci dei nostri peccati, viene detto all'inizio della messa, quando si è compiuta, quando si fa l'esame di coscienza, Signore, guardo il male che ho fatto e ne provo orrore, ho sbagliato perché ho scelto la morte e non la vita. Le colpevolizzazioni invece sono sempre un'autoflagellazione per dirsi non vali niente, tanto sei sempre lì, e questo è frutto sempre del nostro orgoglio, del nostro non volerci bene, e non serve assolutamente a niente. Le colpevolizzazioni ti portano allo stress, ti portano ad essere pieno di complessi. Il senso di colpa ti porta alla conversione e alla santità. Sono due esiti diversi, anche se si assomigliano, dobbiamo essere molto, molto attenti su questo. Bene, ci siamo riagganciati a quello che abbiamo detto prima, e Gesù continua il suo discorso al versetto 16. Nessuno accende una lampada e la copre con un vaso o la pone sotto un letto. Che cosa vuol dire Gesù? Gesù sta parlando ancora della parabola. Cioè, la parabola che cos'è? Che cos'è questa parola che Gesù va annunciando? È una parola che è stata fatta per illuminare, e quindi Gesù prova gioia nel momento in cui questa parola provoca ciò per cui è stata mandata. Se io accendo una lampada è perché faccia luce, se io dico una parola è perché venga ascoltata. Se io metto una stella nel cielo perché venga ammirata. Ricordate l'uomo d'affari del piccolo principe, no? Il piccolo principe arriva su questo pianeta e trova un uomo che sta facendo dei calcoli. 5 più 7, 12, 12 più 8, 20, 20 più 1000, 1020, cioè il piccolo principe, 1020 che cosa? Ciao, 1020, non ho tempo, sono un uomo serio io, non ho tempo da perdere in chiacchiere, e poi va avanti a fare i suoi calcoli, ma è lui che insiste, 1020 che cosa? Dice, non lo so più, come non lo sai più? Ah sì, 1020 di quelle piccole cose che brillano nel cielo, e lui dice, di stelle? E lui dice, sì, le chiamano così, ma a me non interessa, sono cose che brillano nel cielo. E che cosa ti serve contare le stelle? Mi serve a possederle. E cosa ti serve possedere le stelle? Vedi, io le segno su un foglio, lo metto in questo cassetto e mi serve ad essere ricco. E lui dice, io sono ricco solo di un fiore e sono contento, ma mi basterebbe possedere anche una sola stella. E dice, ma ti serve almeno ad ammirarle queste stelle, io sono ricco di un fuoco, lo ammiro, lo aspiro, lo annuso, ma tu non puoi mettere in una cassaforte le stelle, non puoi cogliere le stelle. E poi se ne va e dice, decisamente gli adulti sono ben strani. Ecco, noi crediamo che c'è un po' questa illusione, no? Allora una stella è stata fatta per essere ammirata, non per essere posseduta. Un quadro di Raffaello o una stampa di Degas è stata fatta per mettere alle pareti e rallegrare le persone che l'ammirano e che sanno apprezzare l'arte, non per essere messa in un caveau di una banca. Io ho dipinto un po' di quadri, ma il pensiero che sono mediocri, sono bruttissimi nella mia vita, ma sicuramente sarei molto triste se pensassi che una delle mie opere finisse in un caveau della banca. Io l'ho fatta per metterla alle pareti, sono dipinto delle porcellane perché possano essere guardate, ammirate, non perché vengano messe in qualche nascosto posto perché nessuno le tocchi, nessuno le veda e nessuno, perché sono preziose, ma per carità, capite, avere dei gioielli e tenere in cassaforte cosa servono? Per ornare la cassaforte? La cassaforte non ha bisogno di essere bella, ma capite, siamo diventati un po' assurdi, no? Ci sono delle cose stranissime, Poi i ladri sono gli unici che sono più sensati di noi, sanno che farsene, li vendono, fanno fondere loro, si prendono delle palanche, poi li usano i soldi, mentre noi siamo lì a nascondere i quadri dei cavò, i gioielli nelle cassaforti, capite, è come fare le polpette e metterle nel freezer e morire di fame, capite, non serve niente, tirale fuori e mangiale. Non siamo capaci di godere di queste cose. Allora Gesù ci dice: guardate che queste parabole, queste parole che io vi dico, non sono state fatte perché voi le mettiate nella testa, ma perché entrino nella vita, come una lampada è accesa per far luce a tutti quelli che sono nella casa, non per essere messa sotto un letto o perché, è bella una lampada accesa, dunque la nascondo sotto un moggio, sotto qualcosa, sotto un vaso, e infatti dice la si pone invece su un lampadario perché chi entra veda la luce. Quindi il lampadario, che cos'era il lampadario? Era un luogo dove si ponevano le lampade, per quello che si chiamava lampadario, quindi era un'asta infissa normalmente nel soffitto, appesa al soffitto, che aveva alcuni uncini dove venivano appiccicare e appese le lampade, per cui una persona molto ricca aveva molte lampade perché ha molto olio e l'olio costava e quindi era qualcosa di caro, e quindi chi aveva molte lampade aveva molta luce. Allora cosa ti serve avere delle lampade se poi non le accendi e se queste lampade non fanno luce? E allora ecco che Gesù dice, spiega questa parabola della lampada per dire: guardate che questa parola che io vi dico, ve la dico perché sia manifestata, perché non rimanga lì. Un seme messo in tasca non germoglierà mai. Ah, ma io l'ho conservato, certo è ben conservato, ma cosa serve? Non serve a nulla, non crescerà mai, in una tasca non cresce. In fondo è l'invito a far sì che queste cose che lui ti dona producano quel frutto per cui sono stati mandati, cioè non perdere di vista la bellezza e la grandezza di ciò che ti è stato dato, e quindi vivilo come responsabilità. Hai ricevuto un dono, hai ricevuto questa luce, quindi non puoi far finta di non averla ricevuta. Hai ricevuto questa parabola che io ti ho detto. È un po' come se Gesù alla fine dicesse a queste folle che si sono radunate intorno a lui e che lo cercano e che hanno ascoltato questa parola e che abbiamo visto una parola che suscita interrogativi, questa parabola che, essendo qualcosa che vedi ma che non vedi, che senti ma che non capisci, provoca interesse, provoca interrogativi, provoca domande, e quindi la gioia di Gesù, sembra dire, Gesù dice: la mia gioia è che questa luce finalmente risplenda, che le cose che vi dico non rimangano lì, quindi ditele, annunciatele, è un invito alla missionarietà. Quello che ti è stato dato non è per te. Questa fiamma che è stata accesa dentro di te può essere accesa in migliaia di altre fiamme, e se viene accesa in migliaia di altre fiamme diventerà un grande incendio, divamperà nel mondo e tutti la riceveranno, tutti potranno dissetarsi a questa sorgente. Se la tieni in un boccettino non servirà né a te né agli altri, se la chiudi e la tieni nel tuo giardino non servirà a nulla, e non c'è nulla di nascosto che non sarà manifestato. Notate bene che non sarà manifestato, è un verbo al passivo. Altrove l'ho già detto e lo ripeto stavolta perché vedo che ci sono anche persone nuove, che questo modo di dire, che è un modo semitico, è un modo tipico della lingua ebraica, è uno degli escamotage che venivano usati per evitare il nome di Dio. Comandamento diceva: non nominare il nome di Dio in vano, e gli ebrei si domandavano quando è in vano, quando non è in vano, E allora dicevano, ma piuttosto che sbagliare è meglio non nominarlo affatto. Allora come fai però quando devi parlare di Dio? Allora usavano dei modi di dire, colui che è nei cieli, per dire colui che è l'irraggiungibile, che è al di fuori della nostra portata, che non è secondo quello che pensiamo noi. Dire nei cieli vuol dire colui che è Dio, è l'immenso, è lì, è colui che supera tutte le nostre possibilità di immaginazione, ecco. Oppure veniva usato anche un altro modo, era colui che è nei cieli, lo troviamo anche nel Padre Nostro, Padre Nostro che sei nei cieli, vuol dire Padre Nostro che sei Dio. Oppure veniva usato il passivo, come in questo caso, no? Non giudicate, l'abbiamo trovato nel capitolo sesto, non giudicate e non sarete giudicati. Ma da chi non sarete giudicati? Dai vostri nemici, dai vostri vicini di casa? No, Gesù sta parlando del Padre. Non giudicate e Dio non vi giudicherà. Non condannate e Dio non vi condannerà, è un modo per evitare il nome di Dio. Ecco il passivum divinum, viene chiamato così. Pensate alle beatitudini. Beati quelli che piangono, perché saranno consolati. Ma da chi? No, perché Dio li consolerà. Beati quelli che hanno fame e sete di giustizia, perché Dio li sazierà. Quindi è Lui, è lui il protagonista. E qui in questo caso, vedete, cioè è come dire, se tu non avrai il coraggio di annunciare questa parola che hai ascoltato con le tue orecchie, se tu non avrai il coraggio di prendere questa lampada e di metterla in vista di tutti, quindi se tu non vivrai la tua missionarietà e la tua responsabilità rispetto a questa parola che hai ricevuto, quindi è un dono che hai ricevuto, non devi tenerlo per te, sappi che sarà Dio a farlo. Infatti dice, perché non vi è nulla di nascosto che Dio non manifesterà, non sarà manifestato, è Dio il protagonista. Quindi non è che dice, ma sappiate che il diavolo fa le pentole ma non i coperchi, sappiate che non si può tenere nascoste le cose, se non dici la verità prima o poi emergerà, non puoi prendere un tappo di sughero e tenerlo sott'acqua, non è questo, Gesù non sta facendo una specie di paradi, proverbio, no? Se è un proverbio, sai, tanto va la gatta al lardo che ci lascia lo zampino, prima o poi la paghi, se no, non è in questo senso, Gesù sta dicendo, se tu non ti prendi le tue responsabilità, sappi che Dio è fedele, e la sua parola comunque porterà a maturazione tutto, e quindi se tu non annunci, lo annuncerà Lui, ci penserà Lui a gridarlo dai tetti. Se tu non hai il coraggio di fare questo, ci sarà qualcuno che lo fa, ed è Dio, Dio stesso si prenderà cura, perché non vuole che nessuna parola cada. Quindi è un impegno serio, è un impegno che Dio stesso si prende, quindi deciditi, dati da fare, quindi non c'è nulla di nascosto che Dio non manifesterà e non c'è nulla di segreto che non sarà conosciuto, cioè che Dio non farà conoscere, ancora una volta è Dio il protagonista, è Lui che farà conoscere tutto, perché il nostro Dio è il Dio della luce, in Lui non ci sono tenebre, è colui che è luce da luce, vita da vita, e quindi è colui che non si fermerà di fronte alla tua neghittosità e ai tuoi limiti o al tuo no, se tu non vuoi Lui comunque porterà a compimento le cose, Lui renderà fecondo tutto, ricordate il chicco di grano che produce 100 chicchi, è un parallelo, un paradosso, il libro dei numeri dice, verrà il momento in cui da un chicco d'uva ci trarrà una coppa di vino, anche qui è un paradosso, no? Per dire che alla fine i doni di Dio non rimarranno senza frutto, Dio è fecondo, Dio è fecondità e vita, tu puoi anche opporti alla vita, ma sappi che la vita ti travolgerà, tu puoi anche chiudere gli occhi, ma sappi che comunque la luce c'è. Tu puoi anche decidere di tenere la bocca chiusa e di non fare parola di quello che hai ricevuto, ma Dio si incaricherà di gridare. Ricordate quando dicono fa tacere questa gente a Gesù, Gesù sta entrando in Gerusalemme, no? E questi gridano Osanna figlio di Davide, Osanna benedetto colui che viene nel nome del Signore, e quindi gli scribi, i farisei, i sommi sacerdoti, gli anziani gli dicono fa tacere questa gente, non senti cosa dicono? E risposta di Gesù, se non grideranno loro, grideranno le pietre. Cioè saranno le stesse pietre a proclamare la gloria di Dio. Se tu non vuoi parlare, Dio stesso farà parlare le pietre. Dio è capace di suscitare profeti anche dalle pietre, figli di Abramo anche dalle pietre. Se tu non vuoi essere figlio di Abramo, Dio comunque porterà a compimento ciò che ha cominciato. Dio va a fare cose a metà, Dio è fedele fino in fondo. E beh, capite che questo è, da una parte ci dà uno sguardo ottimista sulle cose, no? Dio non sbaglia, Dio porta avanti le cose, se ha cominciato qualcosa di bene, lui è fedele fino in fondo, questo ci dà gioia, ma dall'altra parte questo ci mette anche delle responsabilità, eh? Abbiamo delle responsabilità. Se tu non parli, certo Dio parlerà, ma domanderà a te perché non hai parlato. Qualcuno lo farà, ma a te domanderà e tu doveri. Quindi questa è una responsabilità, eh? È una responsabilità seria. Quindi da una parte ci mette di fronte alla fedeltà di Dio, al suo non lasciarsi fermare da noi, dall'altra parte ci mette di fronte alle nostre responsabilità. Tu devi rispondere di quello che ti è stato dato, non è una cosa che puoi tenere nascosto in un fazzoletto, ricordate, lo troveremo poi nella parabola delle mine o nella parabola dei talenti di San Matteo, eh? Non puoi nascondere questo talento perché ti è stato dato, e ti è stato dato ed è un dono per te e per gli altri insieme. E quindi nulla di segreto che Dio non farà conoscere e non verrà in piena luce, cioè che Dio non metterà in piena luce. Il nostro Dio non è uno che nasconde gioielli sottoterra, che nasconde tesori nel campo, che prende le perle e le mette in un cassetto, ma le tira fuori perché risplendano, perché tutti possano ammirarle. Il nostro Dio è il Dio che fa splendere il sole, non ha detto che il sole lo tiriamo fuori dal cassonetto una volta all'anno, no, l'ha fatto e vuole che risplenda, e ogni giorno uno spettacolo nuovo, un tramonto nuovo, un'alba nuova. Non esiste la possibilità che questo sole faccia delle cose uguali a se stesso e si ripeta, non è mai ripetitivo, eh? Cosa c'è di più semplice di un filo d'erba? Nulla, provate a farlo. Dio lo fa, Dio fa crescere i fili d'erba, e con tanti fili d'erba nutre anche le mucche, con tante foglie di insalata nutre noi, e quindi ecco, Dio è capace di portare a compimento tutto. E ancora, ecco allora l'esortazione di Gesù, un'esortazione che è fatta per noi. Fate dunque attenzione a come ascoltate. Quindi hai una responsabilità nell'ascolto. Fai attenzione, non essere sbadato, non essere una persona distratta, non lasciarti fuorviare. Fai attenzione perché a chi ha sarà dato. A chi ha che cosa? A chi ha attenzione, quell'attenzione è ancora il soggetto di questa frase, cioè, o il complemento oggetto di questa frase. Chi ha attenzione, a chi ha attenzione sarà dato, ancora una volta un passivo divinum. Dio darà. Se tu sei nell'attenzione, se tu vivi questa disponibilità del cuore, questa apertura, questa attesa, Dio ti darà. Ma a chi non ha attenzione, quindi vive in maniera trasandata, in maniera superficiale, banale, senza giocarsi fino in fondo, cercando di stare sul minimo, di entrare nei compromessi, allora chi non ha, Dio toglierà anche ciò che crede di avere. Perché di solito chi non ha e che dice, ma perché dovrei muovermi, tanto io sono già a posto, ma io non devo mica chiedere niente, perché dovrei mettermi in discussione, ma no, ma ho già la mia vita, ma se Dio non fosse contento di me, francamente sarebbe incontentabile, o averne di cristiani come me, o perfino mio parroco è contento, meno male che ci sono io, se no la messa sarebbe deserta, fortunatamente ci siamo noi, che siamo i buoni cristiani, ma quando noi siamo a questa condizione rischiamo di essere nella condizione di chi si sente a posto. Allora, chi non ha, questa attenzione perché ritieni di essere già a posto, Dio toglierà quello che crede di avere. È una vera responsabilità, è un invito a vivere con attenzione, non lasciar cadere nemmeno una parola di quella che viene detta, di quello che viene detto da Dio, di ciò che Gesù ci dice. E a questo proposito vorrei ricordare il bellissimo elogio, penso uno dei più belli elogi che si trovano nella Bibbia di una persona, di un uomo, Samuele. Samuele è quello che da bambino, no, famoso, parla Signore, il tuo servo ti ascolta, questo Dio che si ferma accanto a lui, che si siede accanto a lui, dopo averlo chiamato 3 volte, no, lui va da Eli, dice, ma hai chiamato? Eccomi, no, non ti ho chiamato, torna a dormire, e alla fine se ti si chiamerà ancora dirai, parla Signore, il tuo servo ti ascolta. Ebbene, dopo aver ascoltato ciò che Dio gli ha detto, l'autore sacro dice di Samuele, non lasciò cadere nemmeno una delle parole che Dio gli aveva rivelato. Ecco, è bellissimo questa cosa. Se si potesse dire alla fine della nostra vita, non hai lasciato cadere nemmeno una delle parole che io ti ho dato. Capite, eh? Mamma mia, io penso quante ne ho lasciato cadere nella spazzatura, quante le ho lasciate andare, quante non le ho raccolte, quante mi sono passate da un orecchio all'altro, di qui uscite di là, perché con le orecchie a corridoio che mi trovo normalmente per non creare congestione le cose entrano di qui, vanno fuori di là, quanti incontri, quante parole, quanti suggerimenti che il Signore mi ha dato e io ho lasciato cadere, eh? Allora fate attenzione, perché in fondo Gesù continua a parlare. Ora, quali sono le parabole di Gesù nella nostra vita oggi? Le parabole sono le persone che incontriamo, dove noi non vediamo Dio, ma Dio è lì. È un vedere ma non vedere, come nella parabola, è un ascoltare ma non ascoltare, non è Dio che mi sta parlando ma è la persona più antipatica del mondo, eppure lì è Dio. Eccola un'altra parabola, vedete? È un Dio che continua a scegliere di parlare in parabole. È un Dio che continua, chissà, gusti suoi, che continua a usare questi mezzi, un po' misteriosi, che è la parabola, che è proprio quello del non vedere, che è quello del non udire, perché io in quel momento odo qualcuno che mi sta sulle scatole, vedo qualcuno che non vorrei vedere, che mi rompe le scatole, che mi rompe la testa, e io invece... Ecco lì. Allora, fate attenzione, dice Gesù, state attenti, perché quante occasioni, quanti richiami, quante cose, quante situazioni. Se hai attenzione, allora riceverai, ma se non hai attenzione rischi di perdere tutto. Ed ecco allora qual è l'atteggiamento. Eravamo partiti con il seguito di Gesù, questo Gesù che attraversava le vie della città e dei villaggi, che andava predicando. Abbiamo visto Gesù che con lui c'erano i 12, le donne, eccetera, e abbiamo visto che lì c'è la famiglia di Gesù, una vera famiglia, una famiglia nuova, una famiglia bellissima. E adesso si conclude, concludiamo questa sezione con una precisazione di Gesù circa la sua famiglia. Un giorno in San Luca, tra l'altro, è scritto così: e accadde in uno di quei giorni, sempre così, Kai e Geneto entais emerais, questo è il modo di dire di San Luca, quasi a dire che in uno di quei giorni in cui Gesù parlava in parabole, in uno di quei giorni in cui Gesù parla così misteriosamente ma anche così chiaro, in uno di quei giorni in cui Gesù parlava alle folle e attraversava le sue città e viveva nelle sue piazze e nelle sue strade, in uno di quei giorni in cui Gesù non aveva un posto dove posare il capo e in cui i suoi discepoli erano con lui anche le donne, in uno di quei giorni andarono a trovarlo la madre e i fratelli. Ora, su questa storia dei fratelli e delle sorelle di Gesù sono stati fatti scorrere fiumi di inchiostro. Ora, la cosa è abbastanza semplice. Nella lingua ebraica, nella tradizione semitica, allora, se si doveva parlare di fratelli di carne, come ne parliamo noi, il modo di dire sarebbe stato diverso. Avremmo trovato un modo di questo tipo. Un giorno, cioè uno in uno di quei giorni, andarono a trovarlo la madre di Gesù e i figli di sua madre. Allora, i figli di sua madre sarebbero stati esattamente i fratelli di carne di Gesù. Allora, quando nella Bibbia si vuol parlare di fratelli, si dice i figli di mio padre. Giuseppe trova, questi arrivano, noi siamo i figli di un unico padre, i figli di mio padre. Questo è quello che è. Allora, quando si parla di fratelli o di cugini, invece abbiamo i due gradi di parentela. Allora, che sono quelli. I fratelli sono i parenti prossimi e i cugini sono i parenti remoti. Allora, la cugina Elisabetta era una lontana parente di Maria, perché questi erano i due modi di parentela. Questo è molto semplice, per cui nell'antichità erano questi, c'era la parentela, però, perché vivevano più o meno nello stesso cortile, in un certo, lo stesso casamento, il padre era un po' il, come dire, il patriarca, per cui da di fuori tutti questi bambini che vivevano insieme, che erano cuginetti, primi cugini, figli del fratello di questo, dello zio di quello, quindi vivevano lì, da di fuori dicevano, ah, ma sono tutti fratelli questi, cioè, perché sono tutti insieme, stessa famiglia, ecco, i fratelli sono quelli della stessa famiglia. E che erano in realtà i primi cugini, mentre per dire proprio quelli della mia stessa famiglia, stesso sangue, stessa madre, i figli di mia madre, i figli di mio padre, qui non si parla dei figli di Maria, si parla dei fratelli, quindi sono quella della cerchia parentale più prossima, sono qui, quindi Gesù è un figlio unico, come abbiamo sempre detto, poi i testimoni di Geova giocano un po' su questi fraintendimenti, basandosi sulla scarsa conoscenza della cultura orientale che i cristiani hanno, per cui i cristiani vengono lì e dicono oh, ah, boh, allora basta, è inutile stare a discutere su queste cose. Comunque arrivano quindi questi parenti prossimi di Gesù, che sono i cugini, i primi cugini, arrivano quindi la famiglia, i familiari, potremmo dire, i familiari sono quelli anche che probabilmente facevano parte dei primi simpatizzanti, arrivano da Gesù, ma non potevano avvicinarlo a causa della folla. Siamo sempre lì, questa folla che opprime, che è presente, che è onnipresente nel Vangelo di Luca, questa folla che lo assedia, che lo cerca, che ha bisogno di lui, che non può fare a meno di lui, ecco, non riescono ad avvicinarlo. Gli fu annunziato, tua madre, i tuoi fratelli, non i figli di tua madre, che sarebbero i suoi fratelli di carne, ma i tuoi fratelli sono qui fuori. Desiderano vederti, ed ecco che Gesù risponde presentando qual è la sua vera famiglia. La famiglia di Gesù non è una famiglia legata a canoni terrestri, a canoni mondani, legata a sangue, a carne, a tradizioni ancestrali che in qualche maniera bloccano, ma egli rispose, mia madre, i miei fratelli, abbiamo visto chi erano le madri di Gesù, i fratelli, sono i 12, i quali erano con lui, i 12 e le donne, quindi abbiamo madre e fratelli qui, chi sono? Mia madre e miei fratelli sono coloro che ascoltano la parola di Dio e la mettono in pratica, cioè quelli che fanno parte del quarto terreno, terreno buono, sono quelli che dopo aver ascoltato la parola con cuore buono e perfetto, la custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Ecco la famiglia allargata di Gesù. Quando tu vuoi avere una vera vicinanza con Gesù, siamo chiamati ad essere in comunione con Gesù, la nostra vita, la meta della nostra vita è questa comunione con Lui, è stare in unione con Lui, entrare nella stessa famiglia. Siamo la grande famiglia dei figli di Dio. È come se San Luca volesse dire ai primi cristiani di Antiochia, guardate che voi siete la vera famiglia di Gesù. Quando voi accogliete questa parola, quindi perché ecco il Gesù che grida, dicendo queste cose, gridava, Gesù gridava, chi ha orecchi per capire, per conoscere, per ascoltare, ascolti. Allora, coloro che hanno le orecchie e che le usano, che si mettono in gioco, coloro che dopo aver ascoltato mettono in pratica, quindi quelle che hanno ascoltato con cuore buono e perfetto, che custodiscono, allora ecco, producono frutto, ebbene questi sono i miei fratelli. Questo non sta a svalutare Maria. In fondo Gesù sta dicendo, mia madre è accanto a me ed è veramente colei che mi è più cara, non tanto perché mi ha dato il latte o perché mi ha dato la vita umanamente, ma mi è cara perché lei è colei che ascolta e mette in pratica. Di fatto è proprio questo che viene detto di Maria, eh? Se leggete i primi due capitoli di Luca, spesso Maria viene presentata così: Maria da parte sua ascoltava e meditava queste parole e serbava nel suo cuore, quindi sempre Maria serba nel suo cuore queste cose, quindi le custodisce con cuore retto e sincero, custodiscono e producono frutto con la loro perseveranza. Quindi questa Maria con la sua perseveranza ha prodotto frutto e ha saputo veramente fare cose grandi. Ecco, io credo che anche qui ci possiamo interrogare intanto sulla lucerna, intanto su questa luce che ci è stata consegnata, che ci viene consegnata, e la domanda che ci possiamo fare è: che cosa ne faccio io di questa luce? Se non la metterò a disposizione degli altri, rischierò di rimanere senza io, perché Dio me la toglierà. Fate attenzione a come ascoltate, guardate che Dio comunque porterà buon frutto tutto, porterà tutto a buon fine. Sappiate che Dio non si lascerà arrestare, non si lascerà fermare dalle vostre povertà o dalla vostra neghittosità, dalla vostra pigrizia. Dio andrà oltre, però a te chiederà conto, che ne hai fatto, qual è l'attenzione che ci hai messo. Sei tra i parenti di Gesù o sei tra gli estranei? Sei entrato nella casa di Gesù o sei lontano? Che atteggiamento hai nel tuo cuore? Hai questo desiderio? Guardate che il primo passo è quello del desiderio. Il cristiano è un uomo di desiderio, dice Sant'Agostino. E allora occorre avere il desiderio. E padre Finè, padre spirituale di Martha Robin, diceva: e se non avete il desiderio, abbiate almeno il desiderio del desiderio. Ecco, e quindi cominciamo ad avere il desiderio del desiderio. Signore, dammi questo desiderio, e possiamo farlo come preghiera adesso davanti all'Eucaristia, pregare: Signore, rendimi un uomo di desiderio, il desiderare di vivere pienamente quello che tu mi hai fatto ascoltare in questo giorno, il prendere questa parola e custodirla nel mio cuore, perché il mio cuore trovi integrità, perché anch'io diventi al mio cuore, la mia profondità, la mia persona nel suo profondo diventi buona come Dio, perché anch'io abbia lo sguardo di Dio, lo sguardo misericordioso del Padre, e perché anch'io possa fare come tu dici, essere tra coloro, tra i tuoi fratelli che ascoltano la parola e la mettono in pratica. Ecco, questo che vorremmo domandare, quello che penso che il segreto desiderio che abbiamo dentro, che in fondo è il desiderio di santità, diventare santi, che cos'è se non questo? Diventare santi. Ed è bello anche il messaggio che la Madonna ha dato a Međugorje il mese scorso, il 25 di ottobre, dove invitava proprio alla santità, a guardare ai santi ma anche alla santità. Santità che è un dono che viene da Dio e non dobbiamo fare altro se non aprire le braccia per riceverlo. Non è una conquista, non è un allenamento di palestra spirituale, è solo un aprire le braccia per ricevere i doni che Dio ci dà. Chiediamo questa grazia, questo dono.